Bentornati su Radio Station. Siamo qui in compagnia con Filippo Borella. Oggi una puntata un po' strana oggi, soprattutto perché si parla di arte contemporanea. Allora, buongiorno Filippo.
Buongiorno.
Allora, partiamo subito, diciamo, sul spiegare anzitutto da dove proviene la tua formazione culturale. Cioè, leggevo prima delle notizie che mi hai mandato che sei andato un po' dappertutto, sei andato a Urbino, hai insegnato a Milano, sei sempre stato nel mondo dell'arte, giusto?
Sì,
confermi?
Sì, sì.
Vorrei partire dal discorso di come mai, da dove nasce la tua passione per l'arte?
Allora, la mia passione per l'arte è da sempre, nel senso che secondo me occuparsi di arte è un po' vivere, nel senso che è una componente che io senza di quello non vivrei quotidianamente.
Nel senso, è la tua linfa vitale, quindi.
Sì, diciamo che è una componente che esiste nel momento in cui tu pensi sempre a livello creativo, quindi modi e soluzioni legati a cambiare, diciamo, la quotidianità.
Ah, ho capito, quindi è un qualcosa, quindi anche dal tuo punto di vista, da quello che ho capito, è anche qualcosa per la società, cioè non è a se stessa l'arte, quindi.
Certo, hai detto benissimo, perché avevo fondato appunto un gruppo legato a un movimento di arte relazionale, dove l'idea dell'artista solitario degli anni 70 è un po' conclusa, e quindi si parlava di progetti legati al sociale, quindi un gruppo attivista che va a cercare di risolvere delle problematiche sociali quotidiane.
Ah, ho capito. Allora, con questa piccolissima introduzione, perché ovviamente la puntata è solo all'inizio, iniziamo ad ascoltarci un grandissimo artista, a mio avviso, che è Bruno Mars con Take What I Like. Io ho qualche problema in inglese. Lost the tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. I'm gonna give it to you. Cool jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. My freaka, girl, I'll be a freak on mama's sister. I will never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Sharpest breeze in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Talk to me, 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 talk to
a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean-minded, China ball, Anne-Marie thing made them air.
She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him.
Daily struggle.
She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to
stay up there. Stay up
so
there.
Rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry.
Come, you well prepare. And no, mama, you never said tear. Cause you upset things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time, no time for your dear.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
stay
tells
up there.
Him, your life ain't gonna be nothing like my life.
Straight.
You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do.
Clear Bandit con Rock By, la canzone che mi emoziona molto, soprattutto per questi violini. Comunque siamo ancora qui con il nostro caro Filippo a parlare di arte, anche mentre voi ascoltate queste bellissime canzoni. Stavamo parlando di Pomodoro. Tu mi dicevi che, che relazione hai avuto con Arnaldo Pomodoro, un artista che io a mio avviso non capisco del tutto, perché fa delle sculture non facile da comprendere.
No, cercavo di spiegarti.
Perfetto, no, no, non spiegare a me, spiegare ovviamente al pubblico.
Certo, allora no, il mio incontro è nato da, tra l'altro una trasmissione Rai, dove nel 98 c'era questa possibilità di poter fare un corso nelle Marche legato appunto a Arnaldo Pomodoro, che era in presidenza, e Eliseo Mattiacci invece come direttore artistico.
Ho capito.
In quel caso lì abbiamo fatto 4 mesi dove potevamo imparare le tecniche della scultura e poi nello stesso tempo presentare una nostra. e così ho conosciuto Arnaldo. Okay. E,
che tipo di persona è? Cioè, ti sei relazionato molto bene con uno alla mano o uno che se l'atteggia?
Neanche tanto.
Neanche tanto, ok.
Perché comunque io poi ho fatto un tirocinio da lui in via Vigevano a Milano.
Hai fatto lo stagista, quindi.
Sì, e ho potuto avere a che fare proprio in prima persona, patinavo i suoi bronzi. Okay. E diciamo che le sue sculture, che tra l'altro quando io ero venuto a conoscenza...
Tra cui una famosa è la ruota dentata, se non sbaglio. Cioè, molti la chiamano così, poi non so esattamente qual è il nome,
sì,
famoso.
Sì, c'è il disco, c'è piuttosto il disco. Che gli steli, è famoso più che altro anche per queste palle, ma... che Tonino Guerra l'ha sempre un po' preso in giro dicendo che lui, essendo omosessuale, cercava sempre di provocarlo dicendo le palle di pomodoro.
Le palle di pomodoro.
In realtà, se vogliamo capire bene la sua scultura che si approccia nello spazio, lui nella storia dell'arte viene subito dopo a Brancusi, perché Brancusi ha diciamo rivoluzionato, lui è uno scultore romeno, ha rivoluzionato un po' l'idea della forma andando a Parigi e quindi... portando la scultura astratta nella sua perfezione.
Ah, ho capito, quindi è passato da cose
da prendere, da prendere una forma pura come potrebbe essere una sfera, un cilindro, un cono, ma ha cominciato a farsi fare dentro i suoi meccanismi. Infatti se guardiamo una scultura di pomodoro, che una è lì fuori dal piccolo teatro Strehler di Milano, vediamo che in queste forme ci sono dentro delle lavorazioni che lui chiama questi meccanismi, che nella contemporaneità lui li apporta come metafora delle corrosioni della vita moderna.
Ti fermo un attimo, Filippo, perché sei partito proprio a raffica, però mi piace questa aggressività sul discorso, che vuol dire che è qualcosa che ti piace e lo senti proprio nel cuore, perché quando tu parli di qualcosa che ti piace vai a manetta e... No, ci tengo a dire che volevo chiederti come mai, cioè, al di là di ho notato questi, chi conosce pomodoro, hai avuto modo di, cioè, hai viaggiato molto da quello che ho capito grazie all'arte, giusto?
Certo.
Volevo capirti perché l'arte contemporanea oggi ha qualche problema a relazionarsi con la società. Cioè, molto spesso, io faccio un esempio magari anche stupido, stavo prima cercando in internet un, qua però si parla di arte moderna, e c'è Fontana di Duchamp, se non sbaglio, che è una specie di orinatoio. Cioè,
è un orinatoio.
Io mi domando, come si può definire questa arte? Cioè, dov'è la differenza? Cioè, va bene che magari c'è la differenza dello sguardo dell'artista.
No, hai toccato un tasto veramente importante, però, cioè... nel senso che l'arte contemporanea, il problema che ha oggigiorno è il fatto che si fa fatica a entrare nei lavori degli artisti contemporanei. Quindi c'è un po' questo
passaggio. A meno che non si capisca l'artista dietro.
Sì, diciamo che l'orinatoio è un... diciamo, io la considero una scultura ed è stata tra l'altro premiata come emblema del Novecento.
Emblema del Novecento?
Sì, ma bisogna un po' raccontare la storia.
Se riesci ad assumerla velocemente, te la faccio dire tranquillamente.
Te la dico velocemente. Praticamente Duchamp, questo artista che è importantissimo nella storia dell'arte, andando a New York, ha pensato di introdursi in un'associazione di artisti indipendenti.
Pensavo di idraulici.
Cioè, e nel momento in cui era lì in commissione per un bando di concorso aperto,
quindi
a
era
tutti.
Una cosa, era in un contesto serio, quindi cioè non
sì, lui ha pensato di proporre con un altro nome, infatti questo ordinatore è firmato Richard Mutt.
Sì, c'è scritto di fianco proprio delle immagini che poi caricheremo sulla pagina Facebook.
1900, per capire se la commissione dove lui faceva parte era obiettiva sulle opere.
Era obiettiva sulle opere.
Ma nel momento in cui nel giudizio dove dovevano passare tutte le opere è sbucata fuori questo ordinatorio, tutti si sono scandalizzati, no? Cioè, perché stare a definire questo oggetto arte contemporanea? Cioè, è lì che sta il passaggio e l'invenzione di Duchamp, che è il ready-made. Stiamo bene a analizzare anche questa parola, perché oggigiorno si utilizzano tante cose industrialmente già fatte.
Sì, per esempio gli hangar o oggetti abbandonati per strada, cioè nel senso...
Sì, sì, anche il ready-made è il prendere un qualcosa che è già stato costruito a livello industriale e rimetterlo in una composizione artistica. In questo caso lui
un riciclaggio, se vogliamo definirlo.
Bravissimo.
E poi c'è stato un assemblaggio di oggetti già fatti. Okay. In questo caso, nella pura invenzione di Duchamp, ha preso l'orinatoio come uno scola bottiglie piuttosto che una ruota, e cambiando e dandogli un titolo diventa un oggetto con un'altra ottica.
Ah, quindi ha preso un qualcosa di banale come se fosse una bottiglietta d'acqua, l'ha inserita in un contesto artistico e ha trasformato un oggetto banale,
e in questo caso c'è un orinatoio, l'ha trasformato pensando che potesse essere una fontana, l'ha chiamata proprio così, okay. Fontana, perché nel momento in cui tu puoi attaccargli un qualcosa può essere definita una fontana, okay. E perché no?
Quindi ha lasciato scalpore, quindi quando però l'ha presentato
da lì ha mosso tutta un periodo che si è dato una svolta a un'arte del riprendere un qualcosa già in commercio, che tuttora oggi
ho capito. Tu per caso anche te mastichi il readymade?
Io a volte lo utilizzo, okay, perché se nel linguaggio può aiutarti a introdurre un discorso, si usa.
Ah, ok, quindi molte volte utilizzi le cadreghe di Cabiate, le metti in composizioni un po' strane e cerchi di crearle.
Ecco, la cadrega è un rifacimento di una vecchia festa popolare, che è appunto la corsa con la cadrega,
sì.
E in quel caso lì io ho soltanto alimentato a far nascere ancora questa tradizione, che per il paese Cabiate,
sì,
che è sempre prodotto
Cabiate sedie, che è un paese qua vicino di cui io sono natio, quindi ci devo precisare.
Appunto, noi siamo molto contenti di poter avere una festa dove andiamo a rivedere i vecchi modelli di produzione appunto di sedie del primo 1900, dove le vediamo in gara nella corsa.
Capito, quindi prendi qualcosa di vecchio e lo metti nell'oggi.
Sì, poi alcune cose io non vado tanto a definirle come mie opere, nel senso che io ho una ricerca mia. Per esempio, possiamo benissimo parlare di ready made, il mio uso di chiusure lampo.
Ah, ok, ok.
Cioè, queste sono...
Una lampo che è utilizzata per i vestiti, certo, viene utilizzata in un contesto artistico.
Certo, un'invenzione che ha più di 100 anni, ognuno può farne l'uso che vuole, io l'ho introdotta nell'arte, facendoci un'estetica visiva, parlando della mia ricerca sui conflitti.
Ah, ok, ricerca sui conflitti attuali e vecchi, o solo attuali?
No, io cerco di indagare un discorso visivo sui conflitti, e mi sono avvicinato anche ai conflitti molto caldi.
In Siria, cioè quelli nel Medio Oriente Oderni.
Sì, quindi... ma proprio andarci dentro di persona.
Ah, dici persona.
Io per esempio avevo tenuto un laboratorio a Roma per uno scambio culturale tra Palestina e Italia.
Però...
creando un laboratorio di puppet per
di sfilare... puppet, chiedo domanda stupida, il puppet
i pupazzi,
okay, grazie,
i classici pupazzi, un po' della tradizione dei bread and puppet,
okay,
che sono nati per la protesta sul Vietnam,
okay,
e poi continua questa tradizione nel crearli e facendoli poi sfilare in strada. Lì siamo andati a farli a Roma e poi in Palestina.
Ah, ok, interessante, quindi potrei dire che ti butti nell'arte a pieno, cioè dal discorso di non sono io soltanto l'artista, ma cerco anche di unire varie culture, come dicevi te, la Palestina, con questo scambio culturale, se non sbaglio. Cerchi anche proprio di interagire con altri popoli a livello d'arte, diciamo.
Sì, io credo che l'arte può servire veramente
a unire popoli,
perché l'idea artistica può cambiare e avvicinare, e quindi varie modalità possono essere interessanti anche da applicare in un discorso proprio di problematica.
Perfetto, no. Questo mi piace molto, questo pensiero. Però a mio avviso io lo ricollegherei immediatamente con questa canzone che io ascolto dei Depeche Mode. Ti faccio questo favore perché so che ti piace il rock, che è Where the Revolution.
You've been pushed red. Decisions.
is coming, the train is coming. Let's get on board, get on board, get on board, get on board. The engine's humming, the engine's humming, the engine's humming, the engine's humming. Let's get on board, get on board. Where's the revolution?
E Depeche Mode è una canzone carichissima che proprio tira fuori l'energia. Io quando anche il video è molto artistico, perché ovviamente stiamo parlando di arte, nel quale credo che lui beffi i dittatori antichi, perché si comporta un po' con gli atteggiamenti, come si dice, in stile Mussolini, Hitler. Quindi credo che prenda in giro questa canzone il discorso dittatoriale. Poi ho qualche problema con l'inglese, cercherò di risolverlo.
Hai toccato un gruppo dei miei preferiti.
Ah, ok,
non
perfetto.
Posso essere concorde.
Perfetto. Allora, stavamo dicendo che tu, Filippo, sei qua per come si dice, invitare le persone a un bellissimo evento che ci sarà il 5 aprile. Che cosa succede il 5 aprile esattamente?
Allora, il 5 aprile ci sarà una mia personale a Milano, dove potrò avere appunto l'occasione di mettere alcuni dei miei lavori e fare un discorso su questa ricerca che l'affronto da più di 20 anni. Quindi vi invito appunto a venire al Sole 24 Ore,
al Sole 20, okay.
24 Ore a Milano, mercoledì.
E regali i giornali, vero?
In realtà vi offro un aperitivo.
Ah, ok, beh, è sempre accettabile.
Dalle 18.30 penso che fino alle 9 siamo lì, quindi potete venire. E durerà fino al 24 di aprile.
Ok, quindi dal 5 di aprile fino al 24 aprile. E la mostra si chiama
Art is Now. Un po' per far capire che l'arte è sempre il qui e ora, il presente. Cioè, per esempio, Jack, io ti ringrazio tantissimo di avermi invitato qua. Per me adesso questi minuti sono un'opera d'arte.
Ah, ok, ti ringrazio tantissimo, anche se siamo soltanto a metà della puntata. Non c'è di che. Dicevo, personalmente l'arte, io ho avuto qualche problema. Io parto sempre col presupposto che quando guardo un'opera d'arte dico: sono ignorante. Rompo il cazzo a quello che è di fianco a me e dico: ma chi è l'artista? Cos'è? Ha avuto qualche problema?
Giustissimo,
perché,
bisogna farlo.
Perché non riesco io personalmente a... Per esempio, sono stato al Guggenheim di Berlino, c'era una mostra di un pakistano e mi ha sorpreso tantissimo, perché io e l'arte moderna, l'arte contemporanea e moderna, non andiamo molto d'accordo, perché sono più amo di più il Caravaggio, cioè molta roba classica, tra virgolette, nel mondo artistico. Infatti, se dovessi dire fino a che arte mi spingo, io mi fermo fino al neoclassicismo, poi basta. Però invece ho scoperto che non bisogna rimanere chiusi, ottusi nella propria mentalità. Cioè, se io guardo un Canova, guardo Kandinsky, posso rimanerne estasiato nello stesso modo, però devo capire cosa pensa dietro l'artista, se no guardo un Kandinsky non mi dice niente. E riprendendo il Guggenheim, c'era questa mostra di questo pakistano che disegnava in miniatura, ma la cosa tutte utilizzando dei materiali riciclati come il giornale o roba del genere, però disegnava come le miniature, con le miniature, cioè col pennello piccolino e con l'oro. Prende questo artista, tramite i suoi piccolissimi quadri che valevano milioni,
miniature,
esprimeva tutto il degrado che avevano fatto i talebani in Palestina. Infatti c'è questo quadro bellissimo, purtroppo non si potevano fare le fotografie, questa è una cosa, e l'artista adesso non mi viene in mente. Però era interessante che questo artista si era rinchiuso in una stanza e disegnava tutto ciò che aveva intorno. Ma se guardavi bene questo piccolo quadro, c'erano per esempio le bombe, cioè c'era proprio il missile, però fatto con la carta di giornale. Cioè, quindi ho detto, è interessante. Cioè, perché devi capirlo l'artista dietro, se no non ti dice niente. Ah, sto qua, ha fatto un coso piccolo,
e lì
vale milioni.
Lì ritorniamo a Ready Made,
ovviamente.
Giornale, che il primo è stato Picasso, introdurlo nell'arte.
È stato Picasso?
Esempio,
con quale opera, se posso chiedere?
Ma era Una natura morta, dove lui utilizzava proprio un ritaglio di giornale, e in questo caso vedi un po' anche lì l'uso di un qualcosa esistente e contemporaneo.
No, invece a proposito di natura morta, è interessante. sto discorso che io invece sono andato al museo del, sicuramente l'hai visto, l'hai visto e rivisto, il museo del Novecento a Milano, quello di fianco al Duomo.
Certo.
Io come un ignorantone, proprio di quelli proprio italiani medi, entro dentro e sulla sinistra vedo una guardia seduta su una sedia. E dico, oh, guarda, guarda, natura viva seduta su sedia. Un noto artista, per prendere in giro.
Mi hai ricordato il film di Sordi.
Il film di Sordi, non avevo presente questa scena.
C'è una scena dove lui va alla Biennale di Venezia, sì? E con sua madre la fa sedere su una sdraio e a un certo punto tutti i visitatori pensano che è un'installazione.
Ah.
In realtà si era seduta lì perché era stanca.
Ma penso che ci sia questa cosa nel film, via dicendo.
Sì, questo è sempre comunque di richiamo a questo problema che l'arte
che è un problema attuale, cioè.
Sì, parla talmente del quotidiano che facciamo fatica a capire se è un'opera o meno, e ce ne sono tantissime di situazioni un po' che imbarazzanti, perché ci sono tante persone e anche tanti artisti che giocano su questo fatto qua.
Cioè, in senso, prendono delle cose banali e le mettono, per esempio un appendino, lo mettono sul muro, in realtà è l'opera d'arte, la gente ci mette.
No, in realtà ci sono artisti che lavorano così, e in realtà ci sono anche altri che fingono una creazione di questo genere.
Fingono una creazione,
sì,
di questo genere.
Nel senso che magari non sono proprio gli artisti che espongono nello spazio, ma qualcuno che si diverte a metterci un'incidenza di questo genere.
No, a proposito di questa cosa, mi facevi ricordare un articolo vecchissimo del 26 maggio del 2016 che è leggo.it, nel quale un teenager di 17 anni che si chiama DJ Kaitan, sicuramente tipico proprio dall'America, a San Francisco, dove l'arte moderna, proprio il titolo è così: arte moderna appoggia gli occhiali a terra nel museo e i visitatori ammirano l'opera. In questo articolo è interessante perché dice, a parte gli sfottò che viene messo su internet, praticamente ci sono proprio con macchina fotografica andavano proprio a fotografare gli occhiali. Cioè, per dire, il 17enne che aveva fatto questa cosa, diciamo per scherzo, perché non gli era piaciuto il museo, era andato là e aveva detto, ma sì, la faccio anch'io, metto giù gli occhiali e vediamo che succede. Ed è stato talmente tanto virale da essere ritweetato tantissime volte, le foto e le reazioni che hanno avuto al museo. Pensi che oggi si potrebbe fare la stessa cosa? Cioè, io vado là, metto una scarpa abbandonata sul museo.
Stavo dicendo proprio questo, no? Che questa ambiguità dell'arte contemporanea, la definirei, perché appunto anche definire arte moderna, ci sono dei punti di vista differenti, eh? C'è chi l'arte moderna la fa finire negli anni 60, chi la fa finire prima, chi dopo, chi parla di arte moderna come se fosse moderno tutto ciò che è adesso, perché tutto è contemporaneo. Questi atteggiamenti sono interessanti a mio avviso,
Okay.
Io più volte...
Cioè, non lo vedi come una critica verso il mondo dell'arte?
Ma la critica c'è e ci sta anche, nel senso che, per esempio, io proporrei, per andare al di là di queste cose qua, è quello che stavi dicendo prima, interessante chiedere all'artista cosa vuole dire con i suoi,
cioè,
suoi lavori.
Per esempio, citavamo prima Kiefer. Io, per esempio, se guardo un'opera di Kiefer, dico, questo qua è uno che si mette a giocare facendo finta di fare delle torri altissime, che all'Hangar Bicocca ci sono queste torri che si chiamano i sette pilastri del
palazzi.
Cielo, sette palazzi del cielo,
celesti.
Comunque vengono chiamate le torri di Kiefer,
sì,
sul sito dell'Hangar Bicocca, ed è interessante perché uno le guarda, potrebbe non definirla arte, ma spazzatura o come si dice.
Sì, in realtà sono
detriti,
delle forme in cemento che sono state formate su delle vecchie baracche da cantiere.
Che ogni... addirittura la cosa interessante è che però, se come dicevi tu, vai a chiedere all'artista che è tuttora vivo o a chi lavora all'Hangar Bicocca, c'è la spiegazione dietro, perché ogni pilastro ha il nome,
certo,
si rifà a un concetto cabalistico, quindi c'è, diciamo, un qualcosa di dietro. Quando sono andato alla presentazione a Milano, è stato interessante che Gabi Sgarbi, che tu mi dicevi che conosci, diceva, chi l'aveva preceduta nella presentazione, aveva detto che i pilastri possono essere comparati agli obelischi egiziani. Tu guardi l'obelisco alto, grande, ne rimani affascinato, ma non capisci cosa c'è scritto sul geroglifico. Quindi,
certo,
essenzialmente questi pilastri hanno lo stesso problema, tra virgolette, rimani sbalordito dalla grandezza, ma non capisci il significato.
Sì, diciamo che nel contemporaneo l'uso è differente, perché adesso abbiamo un uso del cemento, quindi trovarsi lì questi palazzi realizzati con delle formature di cemento non gli diamo valore.
Penso comunque, cioè, una domanda mia da ignorantone, saranno state riciclate sicuramente, non penso che abbiano già riutilizzato del cemento, cioè,
no, no, se vai a vederle sono,
ah, sono nuovi, cioè
state
cemento...
formate,
ah, non è un riutilizzo,
no, le ha fatte poi dopo le ha impilate una sull'altra creando questi palazzi.
Infatti, citando ancora Gavi Sgardi, diceva che Kiefer si diverte nella, come si dice, nel creare la sua arte, perché come ogni artista, quindi penso che tu, Filippo, ti diverterai quando fai,
certo,
un'opera
sempre,
perché ovviamente bravo, questo è un pensiero giusto. Diceva che come se giocasse coi Lego, cioè nel senso che si diverte a incastrare questi pilastri come se fosse un Lego, quindi come se fosse un bambino, quindi c'è, cioè, un discorso che è molto più grande dietro, e a mio avviso è questa la problematica per cui le persone non riescono a capire l'arte contemporanea, perché c'è già qualcosa dietro. Cioè, un conto guardo un Caravaggio, lo guardo, capisco.
Ma anche Caravaggio, attenzione, perché anche Caravaggio ha tutto una storia dietro, perché se andiamo a un po' analizzare le composizioni già devi sapere i simboli,
sì, no, quello non lo metto in dubbio.
Forse diciamo che
una persona quando guarda Caravaggio dice ok, per esempio c'è la vocazione di San Matteo, rimane oh, che bel quadro, ho usato questo qua, e si ferma. Quando invece guarda un'arte contemporanea non riesce ad andare oltre, perché va subito al primo impatto e dice cos'è sta cosa?
Cioè, e infatti io consiglio sempre, sì, di documentarsi
prima di andare,
o comunque se andate in una galleria e c'è un artista contemporaneo che anche non conoscete, cioè domandate se è presente o se c'è un comunicato stampa o se il gallerista può dirvi due cose, vi illuminano sempre, perché l'importante adesso è veramente cercare di comunicare.
Poi, poi esiste internet, se sì, non riesci a documentarti tramite internet.
Ma poi io, tra l'altro, essendo qua in radio, appunto ammiro queste potenzialità di comunicazione, infatti spero tanto che ci siano sempre di più modo di poter comunicare e informare maggiormente.
No, ma
magari analizzando anche una mostra, perché no?
Ma guarda, se è un invito noi lo prendiamo tranquillamente d'emozione, perché abbiamo già fatto delle dirette, però per l'ambito musicale dove c'erano delle band andavamo a romperle un po' così, detto il cavolo. Dicevo, adesso noi mettiamo un altro pezzo, tanto così per passare il tempo, e io qua e Filippo parliamo altre cose, che poi deve dirci altre cose interessanti. E adesso ci ascoltiamo Katy Perry con Change the Rhythm. I'm
liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we are about to riot. They won't love, they won't love the lions.
Katy Perry, bellissima canzone. Siamo sempre qua con Filippo. Stavamo parlando prima di una scuola che mi dicevi te che c'è a Cabiate, la scuola d'arte, giusto?
Sì, la scuola d'arte dal 1894.
Dal
1800. Tanti pensano 1900.
No, 1894, quindi sì, ne ha di storia.
È nata prima della Biennale di Venezia, quindi...
Addirittura, quindi c'è, è il top del top del top.
Sì, diciamo che è una delle ultime scuole rimaste proprio attive, che si dedica oltre all'arte, okay, ma con delle fondamenta antiche, quindi di tradizione del mestiere.
Quindi la tradizione del legname, mediamente, sì, essendo a Cabiate.
Sì.
Puoi citarmi qualche corso vecchio ma molto forte, qualche corso invece nuovo che è stato, sì, fatto di recente?
Come corsi istituzionali da sempre... C'è restauro del mobile.
Restauro del mobile, ok.
Disegno, pittura, scultura, decorazione e doratura.
Ho capito. Ma per essere in questa scuola bisogna essere degli artisti o
no,
può venire
per
chiunque?
Niente, anzi, è una scuola del fare, quindi puoi venire e imparare un mestiere anche per il tuo fare o il tuo futuro, perché crei proprio un mestiere, un lavoro.
Quindi unisce, non è soltanto diciamo una parte solo teorica, cioè non sei lì a una lezione che ascolti, ma fai fisicamente, senti diciamo sulla tua pelle le mani.
Sì, diciamo che oltre la teoria c'è molto più invece il fare, perché sapete benissimo che facendo si impara.
Ovviamente. Comunque qui siamo su Radio Station, ricordatevi di andare sulla nostra pagina Facebook, mettete il mi piace, oggi puntata sull'arte contemporanea con il nostro Filippo Borella.
Corsi nuovi, non l'ho detto.
Corsi nuovi, no, tranquillo, tranquillo, te li facevo dire tranquillamente. Corsi nuovi invece?
Corsi nuovi che stanno andando molto bene sono per esempio già la seconda edizione calligrafia
che... imparare a scrivere,
ecco, figuriamoci, cioè, si pensa che adesso col computer nessuno più ha intenzione di imparare la bella scrittura.
Io addirittura sono proprio negato con la calligrafia, infatti a volte cerco di usare questo mio superpotere per quando mi correggono le verifiche, faccio in modo di scrivere male, così magari se è una E o una O dico no in realtà è una O, quindi una brutta scrittura.
Allora sei invitato a fare una prova.
Vabbè, farò la prova.
Calligrafia è appena iniziato il secondo corso, diciamo un po' più avanzato, che si chiama calligrafia creativa.
Ok, ma quindi non si tratta, cioè, ma si analizzano anche le firme o si tratta solo di imparare come si scrive bene con tutti i tipi di font?
Ci sono i passaggi, si impara appunto a scrivere bene, quindi le lettere, e dalle lettere piano piano ci si evolve a disegnare anche.
Ok, ok.
Perché okay, non escludiamo anche il creare delle opere con la scrittura.
Quindi torniamo, come si dice, ai vecchi codici amanuensi scritti a mano in bella calligrafia.
E tutti non sanno che la calligrafia è molto italiana, che adesso i font che usiamo al computer sono dei rifacimenti copiati da una vecchia scrittura.
Ah, però interessante.
Quindi abbiamo anche queste tradizioni, diciamo, noi in Italia.
In Italia, perfetto. Beh, questa è uno dei tanti vanti che possiamo darci del Made in Italy. Invece un altro corso da parte della calligrafia?
Bah, noi ci teniamo anche a dire questo, che siamo stati una delle prime scuole a introdurre un'applicazione da fare a computer, che è Rhinoceros, con la stampante in 3D.
Con la stampa in 3D?
Sì, abbiamo una stampante donata tra l'altro da un'azienda che ci teneva tanto, okay, formare nuove persone che sappiano modellare adesso con queste tecnologie nuove, sempre per il settore arredamento e design.
Beh, che non è assolutamente facile utilizzare una stampante 3D, cioè ovviamente. Cioè, se ne parla tanto, ma io fisicamente non ho mai vista una.
Sì, ecco, se vuoi vederla, noi l'abbiamo a scuola, okay. E si può stampare di tutto adesso, eh. Okay. Addirittura ci sono degli esperimenti dove ti stampano un edificio adesso.
Ah, un edificio?
Un edificio addirittura stampante.
Ma si può fare anche uno scanner della persona e poi riprodurre in miniatura?
C'è anche questa applicazione dove si fanno queste fotografie sul soggetto e dopo viene stampato.
No, lo dico perché, essendo ovviamente, diciamo, nella tradizione che utilizza molto i social, tra cui YouTube, Facebook, via dicendo, esiste un artista che magari forse hai sentito, che si chiama Federico Clapis, che fa, ti farò vedere qualche sua opera, che lui lavora soltanto in stampanti in 3D, fa una miniatura di se stessa e poi prende se stesso in varie forme, per esempio mentre legge un libro lo attacca alla tela, quindi prende se stesso come diventasse un giocattolo, lo attacca alla tela e poi intorno alla tela o la lascia bianca o ci mette davanti qualcosa, ed è molto filosofico. Ti farò vedere qualche tela perché ovviamente la metterò anche sulla mia pagina Facebook, perché è un incontro tra quello che è il futuro, la stampante in 3D, e un pensiero molto vecchio, perché lui riprende molti, come si dice, molti episodi, per esempio anche il discorso dell'ignoranza, per esempio scena bellissima in cui c'è Dante davanti a lui, ovviamente miniaturizzato, e lui col telefono in testa in giù che non vede Dante. Quindi è una critica per le persone che stanno in testa in giù a vedere il telefono e ignorano la cultura.
Ecco,
quindi
queste sono immagini contemporanee.
Però le utilizza con la stampante in 3D e sì. Quindi è un incontro tra qualcosa di vecchio con qualcosa di nuovo, e quindi, come dicevi tu, l'arte ci sta. Cioè, l'arte, come si dice, va fissuta soprattutto. Poi una cosa, io l'unica cosa che posso dire di arte, perché sono ignorantoni proprio quelli di... che non mi accetterebbero mai neanche in una scuola d'arte, neanche se pagassi. L'unica cosa che adoro è i font. Io non sapevo che i font, prima di essere messi sul computer, erano disegnati. Cioè, fisicamente il font è un disegno. Cioè, non è... io metto J e viene la J. La J è fisicamente un disegno. E quindi è una cosa che ho scoperto di recente, 3 anni fa... E quindi consiglio a tutti di informarsi, perché l'arte è ovunque, cioè anche i graffiti sono una base essenziale. Ok, allora, dopo tutte queste perle che a volte mi domando da dove escono perché io sono ignorantone, ascoltiamoci Lord con Everybody Wants to the Rule of World. una canzone bellissima che proprio tira fuori l'emozione, perché è molto suggestiva questa canzone. Manca quasi pochissimo alla fine, ricordiamo tutti di andare, che siamo ogni venerdì alle 5 su mvradio.it, abbiamo anche la pagina Facebook Radio Station. Allora, domandina che ovviamente aspetta, perché sennò non ci chiameremmo Radio Station. Allora, hai presente un ricordo bellissimo che hai avuto sul treno? Ovviamente essendo Radio Station la voce dei pendolari, qual è il tuo ricordo più bello o significativo che hai avuto in treno?
Ma ce ne sono diversi, io tra l'altro...
Serve solo uno?
Sì, io ho fatto il pendolare, okay, per un paio d'anni.
Quindi era anche te uso ad alzarti presto la mattina e a correre a pigliare, sì, sto treno, ecco, che se no scappava.
Prendevo il treno, facevo Milano-Genova, che andavo...
Milano-Genova, proprio dietro l'angolo?
Sì, lo facevo settimanalmente, rimanevo, okay, tutta la settimana, poi ritornavo indietro. E diciamo che il treno ti dava la possibilità di creare nel tuo vagone, diciamo,
sì,
un microcosmo, nel senso che con le persone che con te affrontavano questo viaggio.
Ah, perché non lo facevi da solo, eri in compagnia?
Sì, no, mi capitava sempre di conoscere persone differenti e ancora adesso io ho degli amici che ho conosciuto sul treno,
che hai conosciuto
andando
il treno,
avanti e indietro e rincontrando le varie volte.
Infatti io lo dico sempre che la stazione è un luogo sociale, cioè è inutile negarlo, cioè anch'io personalmente ho conosciuto molte persone. E negare che il treno sia soltanto un mezzo di locomozione è una cazzata, a mio avviso. Mi chiedo scusa per il francesismo, però è un luogo dove tu incontri persone diverse.
Infatti la mia emozione di oggi era venire qua a scoprire una radio in stazione.
In stazione.
Perché per me la stazione, la locomotiva, un po' la Guccini,
sì,
mi dà sempre questa forza molto popolare, no?
Sì, sì, sì.
Di
è un luogo, come si dice, molto proletariato, diciamo.
Sì,
un
ma
po'
anche,
molto proletario.
Anche la dinamicità, no, dello spostamento. Qua hai un flusso di persone e di energia che passa,
sì,
continuamente.
Sì, 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 sì. No, dicevo, quindi un ricordo in particolare ce l'hai?
Un ricordo particolare che mi è capitato,
okay,
più volte, in questo viaggio qua io mi ricordo che ci siamo un po' conosciuti, però attraverso il nostro sapere. Io mi ricordo che in quelle due ore sul treno ho avuto,
okay,
ho avuto modo di parlare di arte legata a un cartomante che ha tirato fuori le sue carte.
Un cartomante?
Poi c'era una psicologa che ha voluto dare delle definizioni sue su alcuni simboli.
Ah, quindi vi siete ritrovati
quindi
in treno?
Insieme abbiamo ricostruito un discorso storico, artistico,
sulla cartomanzia,
sociologico, non solo, cioè io il mio supporto artistico, la psicologa il suo supporto psicologico, e addirittura c'era una ragazza, mi ricordo, che si occupava di un gioco, di società, e ha introdotto lì degli elementi esoterici su tutto,
però,
il discorso,
cioè, quindi...
dalla cartomanzia alla storia dell'arte.
Però cioè proprio...
E ci siamo trovati
poi soprattutto su un treno,
su un vagone, e c'erano le persone in corridoio, io mi ricordo, che sono affacciati lì a sentire un po' tutta questa cosa, perché noi eravamo entusiasti di comunicarci quello che sapevamo.
Ed eravate sconosciuti, questa è la cosa bella,
sì,
a mio,
sì,
avviso,
ecco.
Eravate sconosciuti, quindi scambi delle informazioni, delle tue opinioni con magari persone che magari non, di nessun altro posto potrei mai incontrare. Li hai incontrati in un posto che tu dici come in treno, nel quale, come dici tu, ci puoi affezionare, creare delle amicizie o avere addirittura dei dibattiti artistici.
E anche in quel caso lì pensi che il caso non è mai per niente, no? Ci si trova e c'è sempre un perché dietro alle cose.
Giusto, giusto, concordo pienamente. Allora, finiamo con una cosa interessante. Salvatore Dalì, poi ti spiego il motivo perché ti chiedo questa cosa. Abbiamo pochissimissimissimi secondi. Dimmi esattamente Salvatore Dalì cosa ti piace, poi ti spiego il motivo.
Cosa devo dire? Un artista veramente istrionico sul panorama artistico. Diciamo che lui, prima di farsi conoscere, diciamo, degli addetti al settore,
okay,
lui è stato un artista della gente,
artista,
perché è riuscito a portare se stesso nello spettacolo, nel suo stile di vita, era da lì sempre, e
okay,
questo ha fatto modo
di
sì,
che diventa famoso.
Sì,
e,
ma poi la sua pittura, diciamo, è importante perché nella sfumatura, nel suo modo, è comunque stato un maestro, ma più di tutto è stata la sua comunicazione.
E dopo,
anche in radio da lì.
E dopo questa, che Salvatore Dalì faceva la radio, io posso tranquillamente concludere e salutarvi tutti. È stata una puntata eccezionale, soprattutto per l'arte, per la cultura e ovviamente per Radio Station. E noi finiamo il tutto con una canzone bellissima che si chiama Marragué, Salvatore Dalì. E per quello che ti chiedevo di Salvatore Dalì, che però a mio avviso parla sì e no di questo artista, però è da ascoltare perché è molto contemporaneo.
E vai.
Non siamo strani, non siamo normali, siamo la droga, non siamo drogati. Mentre correvo in giro all'infernale, sono impazzito a dipingere quadri. Salvatore Dalì, Salvatore Dalì. Mettiti un antiproiettile armani, flettiti e schiva sti rettili infami. Noi guideremo una zonda pagani, pieni di sensi di colpa cristiani. Tatto sulle mani e tutte Nike, opere d'arte al Guggenheim. Viola che piovono e tutte dai, bacia il microfono e boom bye bye. Ho una ragazza di periferia, culo nei leggings, dimensione danza. Quel perché il jefe con megafilia, io la mia sofisticata ignoranza. Mi faccio pregare Osiride, importa che resto nel burro che importa se ho liriche. Difende l'uomo sul piatto che importa se ho critiche. Tipe di tutti i colori, dentro una suite allo Sheraton. Una nera, un'indiana e una bianca, come la pubblicità della Benetton. Vedo che sei tornato a casa, il caso se l'è mangiato. Il nostro avvocato era molto affamato, orato e avvocato su un piatto dorato. Taglio le nuvole sopra un privato, la vita privata pirata ben oltre la musica. Cenari un poco irritata che io fossi assieme a degli hooligan. Crepa come hai vissuto, seta nel mio tessuto. Albi orientali, tramonti africani, penso di essere astuto. Non siamo strani, non siamo normali, siamo la droga, non siamo drogati. Mentre correvo in giro un infernale, sono impazzito a dipingere quadri. Salvatore Dalì, Salvatore Dalì. Dalì, mi alzavo presto e spostavo i bancali, ora che sposto su conti bancari. Farmi legare illegale, consiglia negare legami illegali. E mi piglia giù sotto la lingua fra pappa reale e un pappa reale. Tipo Don Riverito, il tuo tipo rovino, quel suo bel sorriso colgate. Crudi qua, crudi là, chiudi qua, crudeltà, crudità, sono un genio del male. In una villa pignorata, devo una pigna colata. Aspettando saposti che fai così nuova che ancora in cielo fa nata. Lei che con due carezze scioglie l'Antartide. Molta gente scende da belle macchine. Guarda come vivo, fra sembravo un marocchino, ora sembro un marocchino ricco. Macchine che guido, fra guidavo un Audi già da prima, mi fa essere per dirlo. Scaccio l'ansia con una vacanza dove l'acqua è così calda che mi asciugo in acqua. Non l'estate addosso per obbrillo, perché addosso 20 cappa di orologio Jack. Ho dovuto fare tarantelle, perché da ste parti la faccia non vende. Non mi fatto un cazzo che ventenne, alla sua taglia avevo già fatto due guerre. Mi scommi vicino a Dr. House, però nel senso che mi cura in casa. Con l'anima tagliata, ascolto la tagliata. Non siamo strani, non siamo normali, siamo la droga, non siamo drogati. Mentre correvo in giro all'infernale, sono impazzito a dipingere quadri. Salvatore Dalì, Salvatore Dalì. Mi alzavo presto e spostavo i bancali, ora che sposto su conti bancari. Mentre correvo in giro all'infernale, sono impazzito a dipingere quadri. Salvatore Dalì, Salvatore Dalì. Sto più fuori di Salvatore Dalì. Dalì! Dalì.